Questa dovrebbe essere la famosa nave di pietra che rappresenta l'isola a forma di nave. Per debellare una pestilenza fu mandata una nave dell'Emma Romana a prendere il serpente di Esculapio ad Epidauro. E quando tornò la nave, il serpente trovò quest'isola, gli piacque, si infilò nel boschetto e da lì la leggenda dice che hanno fatto il tempio di Esculapio. Questo è il serpente.
A quando risale questa nave di pietra?
Non si sa, però potrebbe essere qualche secolo avanti Cristo.
Siamo a pochi metri dalle acque del Tevere, sull'isola Tiberina, in pieno centro a Roma. Bruno Leone, responsabile curatore da quasi 20 anni del bel sito dedicato a quest'isola, è uno degli ospiti che ci faranno scoprire questo luogo così particolare, da qualcuno definito la prima isola del mondo, per tutto quello che ha generato, partendo da Romolo e Remo, fino ai nostri giorni.
Di fronte a voi avete forse il maggior conoscitore dell'isola Tiberina.
Con lui, sulla piazzetta dell'isola che prende nome dalla chiesa che vi si affaccia, la chiesa di San Bartolomeo, l'ambasciatore Fornari, unico abitante dell'isola fino a qualche anno fa, e Giuseppe Micheli, autore di un libro sull'isola Tiberina e professore di storia della medicina all'Università di Roma, Tor Vergata e presso l'isoletta.
E devo ricordare che nel mondo ci sono 272 isole. Dove ci sono gli ospedali? Questa della salute, l'isola era magica, qui intorno c'era il fiume, c'era l'isolamento, quindi c'era l'acqua e il giardino, il bosco sacro. Il bosco sacro stava dietro di San Bartolomeo e lì c'erano le varie cure. Che cosa succedeva? I medici romani non erano un granché. Quando vennero i greci, logicamente loro spopolarono e avevano una forma pubblicitaria che si chiama Sanaciones, che facevano la pubblicità, la mettevano fuori della zona per dire che cosa avevano fatto loro, tra cui per esempio loro utilizzavano il pino, l'essenza di pino per tutte le malattie respiratorie, oppure utilizzavano per esempio, perché l'abbiamo ritrovato in queste Sanaciones, il sangue di gallo che veniva messo sulle ferite perché lì con le piastrine si rimarginavano. E poi c'erano delle acque solfuree sotterranee. Queste acque solfuree sotterranee che cosa facevano? Facevano addormentare questi malati. Nel sonno che cosa succedeva? Il Dio si rivelava e diceva che cosa dovevano fare. Le ho fatto l'esempio prima dell'essenza di pino per le guarigioni, dell'essenza del gallo, della piastrina ed altre che c'erano. E qui siamo del terzo secolo, quarto secolo.
È l'epoca del Tempio di Esculapio, sopra il quale fu poi costruita la chiesa e i cui resti sono ora in parte visibili.
Il Tempio di Esculapio, dietro autorizzazione, si può vedere.
Adesso posso domandare.
Possiamo pure vedere se c'è qualcuno.
Sì, sarebbe bello, sì. Permesso. Ecco, ma qui ci troviamo la chiesa di San Bartolomeo?
Sotto la chiesa di San Bartolomeo abbiamo questa colonna dorica, diciamo capitelli dorici, e poi andiamo avanti.
Questo è l'unico resto storico del Tempio di Esculapio, questi qua.
C'era pure un mosaico.
Sì, se mi dici dove posso spingere così.
No, qui si spinge automaticamente quando c'è il sistema.
Dal tempio di Esculapio, venerato qui sull'isola nel III secolo a.C., risaliamo nella piazzetta di San Bartolomeo per andare a scoprire quello che l'antico edificio accanto cela nelle sue fondamenta, a testimonianza di un'attività di assistenza ai malati, ai vivi e ai morti che l'isola ha conservato nei secoli.
Qui c'è la veneranda confraternita degli devoti di Gesù Cristo al Calvario di Maria Santissima Addolorata, detta dei Sacconi Rossi. In pratica erano gli iniziatori della Via Crucis che poi avvenne al Colosseo.
Buongiorno.
Buongiorno. Permesso? Grazie.
Scendiamo queste scale. Così vedete pure voi perché.
Quindi stiamo andando nelle fondamenta di questa. Oh, caspita, questo è un ossario.
È un ossario.
Quindi su questi muriccioli sono deposti dei teschi e delle ossa di quante persone?
59 io, contate.
59?
Sì. E invece le ossa sono molto di più, sono 272.
Vedete, c'era un problema a Roma di non seppellimento dei morti. Oppure coloro che li seppellivano volevano dei soldi. E c'era uno stato di miseria a Roma. Pazzesco, tant'è vero che
siamo che epoca?
Dal 1760 e poi, ma che cosa succedeva? In pratica il Tevere stava vicino alla città, era contigua. Adesso in pratica abbiamo fatto queste mura enormi che hanno isolato e aumentato la velocità dell'acqua. Quindi che cosa è successo? Che si mettevano sulla punta dell'isola con degli arpioni, prendevano questi morti, li portavano qua, li mettevano nel latte di cacce, rimanevano soltanto le ossa e quindi venivano sepolti.
Ecco, ma questi morti erano morti annegati?
Morti annegati nel Tevere, perché il problema del Tevere diventava come un deposito, poi la gente poteva essere uccisa lungo il fiume, gettata lungo il fiume. Qui abbiamo in pratica un lampadario fatto dalla famiglia Signoracci. Questo è un lampadario di ossa. Sì, con delle vertebre di ossa.
Queste ossa appartengono a cadaveri ripescati dal Tevere, sì, dalla famiglia Signoracci.
Sì, ma non solo, diciamo, perché erano proprio la confraternita che ripescava
la confraternita dei
sacconi rossi.
In pratica era una confraternita.
Sulla famiglia Signoracci, che ripescava i cadaveri dal Tevere e li ricomponeva, avremo modo di tornare più avanti. Ora torniamo tra i vivi nella piazzetta San Bartolomeo, dove ad attenderci c'è il comandante della polizia fluviale, Biagio Rutignano, dal quale scopriamo però un altro aspetto sempre legato all'assistenza ai morti e alla medicina legale nata proprio qui.
Nella caserma dove siamo alloggiati adesso noi, e lì nasce la prima medicina legale. Quindi all'epoca, prima guerra,
sì,
di quel periodo lì, avevano bisogno di un ricovero per le salme, no? E non essendoci le celle frigorifere e quant'altro, scoprirono questo ambiente refrigerato che era appunto l'isola a sud, dove siamo oggi noi, e andarono lì a collocare la prima medicina legale. Mettevano il ricovero delle salme proprio per riconoscimenti, per tutto quello che poteva essere.
Ora però sull'isola ci si occupa solo dei vivi, con due importanti ospedali che ricoprono gran parte di questo territorio sul fiume.
Eh sì, in pratica sono due strutture significative, cioè tutta la parte ambulatoriale e tutto l'ospedale Felipe Fadelli, che poi arriva fino alla punta dell'isola.
Ma è vero che il 20% dei romani sono nati in questo ospedale, sull'isola Tiberina?
Sì.
Fantastico. 20% dei romani nati qua, che siamo sopra i 200.000 più o meno, che sono, abbiamo fatto dei calcoli, abbiamo cominciato negli ultimi 50 anni, stiamo parlando della Roma storica, perché siamo sul milione, sono 1,2 milioni più o meno degli abitanti di Roma
antica,
Roma diciamo storica, chiamiamola così, perché se no fuori andiamo sui 4 milioni più o meno, quindi insomma, ecco.
E considerate che adesso la difficoltà è stare sempre nell'isola, col problema nel futuro che ci abbiamo avuto sempre del fatto dell'allagamento di queste bombe d'acqua, dell'acqua che sale, e quindi noi che siamo sempre qui capite che in certi momenti, adesso sono 2 anni, 3 anni che non ci sono più questi fenomeni, però.
Però l'attaccamento a questa piccola isola da parte dei nostri ospiti è totale, tanto che l'ambasciatore Luca Fornari, con doppia nazionalità italiana e svizzera, dato che ha sposato una luganese, ad un certo punto vi ha pure comprato casa, proprio nell'antico edificio accanto alla chiesa.
Come mai sono all'isola Tiberina? In realtà è una storia che nasce quando io facevo l'università e col mio velo Solex venivo qui all'isola Tiberina. Qui ho preparato almeno 5 o 6 esami, anche piuttosto importanti. Ci sono ancora peraltro i vecchi mole dove si faceva il pane, dove appoggiavo i miei libri e stavo lì, poi portavo la mia piccola sedia da spiaggia e quindi mi concentravo. Quindi per me è sempre stato un posto decore, come si suol dire. E quando sono ritornato da New York negli anni 80, stavo lì alle Nazioni Unite, dopo 4 anni sono ritornato a Roma e a questo punto ho cercato in giro cosa c'era, perché ho già cominciato a tenere famiglia, e sono ritornato così casualmente qui all'isola Tiberina, perché era un pezzo decore, e poi il posto indubbiamente parla da sé. E fino a poco tempo fa ero l'unico abitante, poi ho affittato la mia proprietà a un altro signore che adesso formalmente è l'unico abitante dell'isola.
Ma lei non si è limitato a comprare un grande edificio qui sull'isola Tiberina, ma è diventato anche presidente di un'associazione.
Sì, quando uno va in pensione si ritrova dicendo e mo che faccio? E a parte, diciamo, dei tuoi interessi che possono essere culturali ma che non bastano mai, hai detto beh, magari tu hai qualche cosa di storico, e nessuno conosce veramente l'isola se non quelli che ci sono nati, ma nemmeno loro sanno che cos'è l'isola di Bria. Vengono, stanno all'ospedale, ma non ne conoscono la storia. Nessuno sa, per esempio, che qui ci sono due templi. Uno l'abbiamo visitato insieme, quello di Esculapio, ma c'è anche il tempio di Giove Giurario. Non so se conoscete la frase: se non ti dico la verità, che Dio mi fulmini. È nata qui, è questa Costa Stradea, e c'è un bellissimo piedestallo su cui poi dopo era Giove probabilmente, dove tu vedi il fulmine. Sono quelle cose che ti fanno venire i brividi. Ecco, queste sono quelle piccole cose che ci dicono che noi abbiamo una storia, abbiamo un passato, che però bisogna metterla in visione.